Detto questo, concentriamoci sul capitolo 7. Tenete presente che il capitolo 7 si struttura proprio in due parti. La prima parte va dal versetto 1 al versetto 14 e al versetto 15 comincia la seconda parte. È nella prima parte, cioè nei primi 14 versetti, che troviamo tre grandi visioni, le tre grandi visioni, la cui ripresa ho posto in evidenza nella relazione precedente. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni nella sua mente. Egli scrisse il sogno e ne fece la seguente relazione. Io, Daniele, nella mia visione notturna, guardavo ed ecco i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. Allora, il versetto 1. Nel primo anno di Baldassar. Anche questa datazione pone dei problemi perché per due motivi. Primo, perché non sappiamo chi sia Baldassar. Secondo, perché è strano che sia il primo anno. E quindi, proprio perché il libro ci vuole impedire da subito una lettura letteralistica, dobbiamo capire il perché di questa datazione. Anzitutto Baldassar. Baldassar è qualcuno che è già stato ucciso al capitolo 5, al versetto 30. È quel re empio che ha imbandito un banchetto e ha chiesto che gli venissero portati i vasi del Tempio di Gerusalemme per bervi con le sue concubine, le sue donne e i suoi grandi. Baldassar evoca dunque il problema del male indurito, violento. Beh, può essere anche il primo anno di questo re Baldassar, eppure Baldassar è già morto. E questa osservazione dunque indirizzerà la nostra lettura. Si parla di una realtà che è ancora corrente ai nostri giorni, e però, quindi abbiamo come l'impressione di essere all'inizio di questa vicenda di male. Ma abbiamo già sentito che Baldassar è stato ucciso perché è arrivato Dario. È arrivato Dario il Medo. Allora, Daniele, ecco, questa datazione poi ha fatto sì che nella tradizione greca, nell'antica versione greca, questo capitolo 7, seguito dal successivo capitolo 8, venisse spostato prima del capitolo 5. Ho già detto di questa cura del traduttore greco di cercare di rispecchiare una verosimiglianza storica. E quindi ha pensato di avere a che fare con un testo un po' disordinato e quindi ha riordinato i capitoli. Quindi i capitoli 7 e 8 nell'antica versione greca li troviamo prima del capitolo 5. A proposito del greco di Daniele, va detto che il libro di Daniele è l'unico libro per il quale abbiamo per intero due versioni. Quella che è chiamata l'antica versione greca, comunemente 70, e poi il testo del cosiddetto Teodozione, e, diciamo cosiddetto perché Teodozione sarebbe vissuto nel primo secolo dopo Cristo, ma questo testo è già citato nel Nuovo Testamento e quindi non può essere il Teodozione che dice essere Teodozione, però quando si parla di Teodozione poi si fa riferimento sostanzialmente al testo di Daniele. E quindi nelle nostre Bibbie greche abbiamo su una pagina i 70, sull'altra Teodozione. Teodozione è stato privilegiato da Girolamo perché è più vicino al testo masoretico e quindi è entrato nella Vulgata ed è ancora seguito nella nostra traduzione della CEI. E quando si arriva alle aggiunte, ad esempio, di Daniele al capitolo 3, capitolo 13 e 14, Bel, Susanna, Traco, si segue il greco di Teodozione. Unico caso in cui appunto i 70 sono stati scalzati. Ed è prevalso questo giudizio aspro sui 70 di Daniele, per cui si dice che l'Alessandrino ha tradotto in maniera assurda, così dicono gli antichi, e quindi è caduto in disuso. Nel primo anno di Baldassarra, Daniele, mentre è notte, ha un sogno e vede. Ecco, nel libro di Daniele abbiamo spesso parlato di sogni e visioni. Nel mondo antico i sogni e le visioni sono importantissime. Cioè, io è bene che non dica qualcuno mi sono sognato che facevi questo e quindi fai questo. Cioè, secondo me è molto saggio quello che il Signore dice a Ezechiele, cioè guardatevi dai sogni e guardate dalle visioni. Anche il libro dei Siracide ci mette in guardia dai sogni e delle visioni. Cioè, forse anche voi potete fare esperienza di come nei sogni possiamo avere delle intuizioni vere, e però bisogna essere prudenti e seguire i sogni e le visioni, cioè dobbiamo sempre sottoporlo al vaglio della ragione, al vaglio delle scritture. Nei sogni e nelle visioni possiamo ancora ricevere così intuizioni anche spirituali valide, e però nell'incertezza ricordatevi che Ezechiele e Siracide dicono: dell'incertezza mettetele da parte. Però qui facciamo riferimento al tempo babilonese, e quindi a un tempo in cui i sogni e le visioni, proprio perché non possono essere scelti attivamente dalla nostra mente, sono strumento di rivelazione. E quindi in questo mondo, se uno diceva ho avuto un sogno, ho avuto una visione, veniva subito ascoltato. E quindi nella Bibbia i sogni e le visioni sono sempre molto importanti. A partire dalla visione di Abramo, che è descritta in Genesi 15, e poi pensate ai sogni di Giuseppe, al sogno del coppiere, al sogno del panettiere, ai sogni di Faraone. Tutti i sogni sono cose molto serie. E quindi gli antichi, in Israele come nelle civiltà vicine, disponevano di tecniche di interpretazione. Come noi non possiamo prevedere il volo degli uccelli e la direzione e le volute di questi uccelli, e non possiamo prevedere le immagini che compaiono nel sogno, non possiamo prevedere come l'olio si mescola all'acqua in un calice, in un bicchiere, non possiamo prevedere come il fumo di un sacrificio sale. Allora, da tutte queste cose gli antichi traevano degli auspici, oppure sacrificavano una pecora, tenevano il fegato e dicevano che le disposizioni delle venature, delle nervature del fegato potevano rivelare qualche cosa del futuro, quindi andavano mantenuti. Quindi Mosè dice no, il fegato tu brucialo tutto, e così senza stare a guardare i segni che ci sono. Però non si dedicavano all'epatoscopia, ma alla lettura dei sogni sì, perché le divinità rivelano qualche cosa del sogno, ti danno un messaggio nel sogno. Quindi quando uno ha un sogno si comporta come si è comportato Nabucodonosor al capitolo 2, e quindi lui è turbato, forse perché si era anche dimenticato quello che aveva visto, voleva mettere a prova, va bene. Uno ha un sogno e quindi corre dagli esperti, gli dice quello che ha sognato. Gli esperti hanno delle liste e gli dicono: cosa hai sognato? Ho sognato un uomo che andava al pascolo. Allora, se sogni un uomo che va al pascolo, succederà questo e questo. E questo aveva, pascolava due pecore, ah, se pascolava due pecore si darà questo e questo. E ci sono stati, insomma, ci sono pervenuti elenchi con tutte le situazioni più usuali e più strane che possono comparire nei sogni. In queste liste si dice anche cosa succede se uno vede degli animali ibridi. Oppure abbiamo delle liste che si chiamano Shumma Isbu, che interpretano casi di parti straordinari degli animali. Allora, una pecora nera partorisce un agnellino nero, una pecora bianca partorisce un agnello bianco, una pecora partorisce un toro, una pecora partorisce un leone, una pecora partorisce il vitello che ha la testa di leone, ma la coda, eccetera, eccetera. Allora, siamo in questo mondo. Quindi lui ha una visione e in una visione non è sicuro di cogliere qualche cosa di vero, qualche cosa che rivelerà una dimensione della realtà. E quindi lui scrive il sogno che noi abbiamo tra le mani. Il sogno veniva interpretato poi, nel caso contenesse un annuncio favorevole, ci si rallegrava. Nel caso invece contenesse un avvertimento per qualche cosa di pericoloso, destinato a compiersi in futuro, allora si doveva andare da altri esperti che facevano qualche fattura per cercare di disinnescare la sventura. E quindi tutti questi sostanzialmente erano i sacerdoti, gli esperti mantici della corte del re, perché queste cose poi si facevano al re. È il re che deve sapere quello che se suo figlio si ribellerà, se il vassallo muoverà guerra contro di lui, eccetera. Allora Daniele vede quattro venti del cielo che si abbattono sul grande mare e quattro bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. Qui lo sguardo ci porta all'abisso primordiale con i venti. Pensate ancora alle concezioni che traspaiono nel primo libro, nel primo capitolo della Genesi, quando lo spirito, il vento di Dio, si agita sulle acque e la terra è in forma deserta e tutto è coperto dalle acque. Una visione primordiale che rimanda anche alle grandi tradizioni mesopotamiche delle origini, in particolare nell'epopea della creazione, che inizia dicendo quando in alto, cioè Enuma Elish, si parla del dio Marduk, giovane, che riceve come regalo i venti, quattro venti, e quindi comincia a giocare con i quattro venti, però agita le acque del mare, allora il mare Tiamat è disturbato e fa uscire una serie di mostri marini, che sono nove mostri terribili, e questi mostri affrontano gli dèi e vogliono scalzare gli dèi. Allora gli dèi sono spaventati e vanno a cercare un eroe che riesca ad affrontare questi mostri prodotti dalle acque caotiche. E uno ha paura, l'altro ha paura, fin tanto che arriva Marduk e affronta i mostri, in modo particolare il più terribile di questi mostri, Kingu. Allora, questi mostri sono ibridi, hanno tratti di leone, di pesce, di scorpione, eccetera. Allora, qui gli studiosi hanno immaginato che chi ha scritto questo capitolo 7 abbia rielaborato concezioni comuni, e d'altronde nel capitolo 1 di Daniele si dice che Daniele è un uomo cresciuto a Babilonia, che ha imparato la lingua di Nabucodonosor, e ha imparato non solo la lingua ma anche la letteratura babilonese. E quindi Daniele, il personaggio del libro, sembra essere il prototipo dei saggi responsabili di questo libro che abbiamo tra le mani. Questi saggi sono saggi che sono stati a Babilonia, che hanno imparato la loro lingua, la loro letteratura e hanno usato materiale babilonese per dire la religione, la fede dei padri. E anche questa è una lezione molto importante che raccogliamo dal libro di Daniele. Cioè la tradizione dei padri si può dire in mille modi. Anzi, dobbiamo essere capaci di dirla in mille modi. E dobbiamo essere capaci di dirla in un'altra lingua e anche cercare il modo di dirla anche con tradizioni che sono fuori dalla nostra cultura. Proprio come l'autore di Daniele ha detto la sua fede nel Signore, persino non pronunciando il tetragramma, ricorrendo ad esempio alle Numa Elish o ad altri testi che citerò. Allora arrivano queste grandi bestie, arrivano da tutti i lati, da tutti i punti, così da 420. Il 420 forse vuole già evocare la realtà del potere, perché nelle titolature dei re assiri troviamo sempre scritto che il re, ad esempio il re Esaraddon, è il re dei quattro lati del mondo. Allora, dei quattro lati del mondo, questo mondo dominato dai re, ecco chi arrivano le bestie. La prima era simile a un leone, aveva ali di aquila, e quindi pensate come i re si fregiassero anche di descriversi e di ritrarsi con tratti animali, richiamando così, vorrendo suggerire di avere la forza di un leone. È tipica l'immagine del re con la pelle del leone, del re che uccide il leone. E questo modo di celebrare il re lo troviamo anche nella Bibbia, quando troviamo Sansone, che è uno di quei giudici che prefigura quello che sarà il re di Israele. Beh, la sua prima grande azione è uccidere il leone, e Sansone finirà accecato come è accecato l'ultimo re Sedecia. Quindi in qualche modo anche in Israele si conosce come il re, quello che è forte come il leone. Oppure Davide stesso racconterà di tenere a bada il leone per proteggere le sue pecore. Allora qui c'è il leone ancora più pericoloso, perché ha le ali di aquile, quindi può essere più rapido. Ma vengono tolte le ali e questa bestia è tirata su due piedi come di uomo, e le è dato il cuore dell'uomo, e quindi può ragionare come l'uomo. E quindi alla fine ci troviamo nella realtà umana. Inizialmente siamo spaventati perché troviamo il leone e l'aquila, esseri predatori che vivono nella misura in cui riescono a uccidere, a sbranare. Però guarda che questi esseri ibridi li trovi nel tuo mondo, li trovi tra persone che sono in piedi e hanno un cuore di uomo. E quindi Daniele ci dice, guarda che ci sono persone che sembrano essere degli uomini, ma in realtà sono leoni a cui sono appena state strappate le ali, sono messi in piedi, e quindi la realtà di uomini, con piedi di uomo, cuore di uomo, la realtà di uomini che in realtà sono bestie. Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto, su, divora molta carne. Notate che queste creature si succedono, si avvicendano, ma l'una sembra portare avanti l'azione della precedente. la precedente era stata drizzata in piedi e infatti ora c'è l'orso pronto all'attacco, anche lui drizzato in piedi. Prima avevamo così avevamo presentito che il leone, se è lì prima o poi avrà fame, e infatti l'orso sta mangiando, ha già zannato e ha le costole in bocca. E viene detto, divora molta carne. Dopo di questa, mi fu detto, anche poc'anzi nel nostro intervallo, uno mi aveva fatto presente come effettivamente anche nell'Apocalisse dice e dopo. Esattamente come qui, dopo. Allora, nella nostra vita facciamo un'esperienza e poi ne facciamo un'altra e poi facciamo un'altra. Apprendiamo una cosa, poi il giorno dopo un'altra e magari ci troviamo che stiamo semplicemente cercando di capire la stessa o unica cosa, che un po' la capiamo oggi, un po' domani, ma è sempre quella la cosa. E questo viene riflesso anche in questi racconti, in cui sostanzialmente il veggente capisce una cosa, poi ne vede un'altra e un'altra, ma è sempre quell'unica cosa che ci viene presentata. Dopo di questa, mentre stavo guardando, ecco un'altra, simile a un leopardo, la quale aveva 4 ali di uccello sul dorso. Quella bestia aveva 4 teste e le fu data il potere. Questa bestia assomiglia alla prima, assomiglia al leone, che pure aveva delle ali di aquila, questa però ne ha 4, come 4 sono le teste, e quindi quadruplice è la sua pericolosità. Un conto è il leone che è pericolosissimo, ma grazie al cielo ha una sola testa, qui addirittura ha 4 teste per mangiare. Già mangia molto un leone, se qui poi bisogna sfamare 4 bocche, è ancora peggio. E poi vedete, le fu dato il potere. E qui si capisce che non solo ci sono persone che sono in piedi, ma in realtà sono delle belve, ma queste persone hanno per giunta il potere e quindi queste persone pericolose sono da individuare nella cerchia dei potenti, nella cerchia dei sovrani. Dopo di questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, è notte, questo è il clima di Daniele. Daniele vive nell'esilio e di notte, perché l'esilio è il tempo della notte. Una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi denti di ferro. Avevamo già osservato i denti dell'orso e qui si dice che i denti per giunta sono di ferro. Divorava, stritolava, il rimanente se lo metteva sotto i piedi, lo calpestava. Era diversa da tutte le bestie precedenti, aveva 10 corna. Questo versetto 7 ci rimanda al capitolo 2, dove appunto avevamo la visione della statua e dentro la statua ci sono i piedi di ferro che stritolano, calpestano, distruggono tutto. Eppure era stato annunciato che in mezzo a quel ferro c'era anche un po' di argilla molle. E qui ci domandiamo però se sia finita l'argilla, perché si rimarca come tutto è calpestato e per giunta ci sono le 10 corna. Le corna sono il segno del potere, vediamo nell'iconografia mesopotamica come i re amassero a ritrarsi con le corna, in parte anche in Israele si conosce quest'uso del simbolo del corno, per cui si dice che almeno nella preghiera, nella speranza, il Signore farà sorgere un corno al giusto, darà forza al giusto che ora è oppresso, eccetera. Oppure le corna erano descritte anche nelle raffigurazioni delle divinità, che appunto hanno il fulgore e hanno le corna, segno di potenza. E poi ci sono anche delle monete che ritraggono il re in combattimento che indossa le corna come i vichinghi, appunto, corna di ariete, corna di capro. E questo sia re ellenistici, sia re persiani e sassanidi. Insomma, l'uso del corno converge in questo ritratto di uomini al potere, pieni di corna. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Vidi quel corno che aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. E qui termina la visione delle bestie. Queste bestie hanno piedi di uomo, cuore di uomo, addirittura occhi di uomo, segno della vita, e dell'energia, ma l'ultimo dato è questo, che hanno una bocca e parlano. Perché nel libro di Daniele la minaccia sarà rappresentata dalle parole di Antioco IV Epifane, e quindi dalle parole della filosofia greca e della religione greca che deve essere imposta anche a Gerusalemme. È la minaccia di una sapienza straniera, una sapienza che vuole pervertire. E quindi ciò che fa uccidere non saranno tanto le corna quanto le parole. La pericolosità di queste bestie è contenuta nelle parole. Le parole sono la vera arma mortifera di questi re. Nel tratto delle corna che vengono divelte, ce n'è uno che cade, ne fa cadere tre, però sono 11. Allora lì pure siamo ricondotti al capitolo 2, dove si dice che il ferro misto ad argilla molle prelude a un regno in cui ci saranno matrimoni tra stirpe diverse che però non porteranno a compattare i ranghi, e quindi lì si insedierà appunto la debolezza, alludendo alle vicende ellenistiche, ai tentativi di matrimoni dinastici tra i Tolemei d'Egitto e i Seleucidi dell'Asia, della Siria. Allora, e qui in effetti in questo corno che sale tra che ne cadono possiamo forse vedere in maniera criptata le vicende del tempo della redazione del libro di Daniele, e quindi questo piccolo corno sarebbe Antioco IV Epifane, che succede a scapito del fratello e dei figli del fratello. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriade lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Allora, in questa seconda scena, in questi due versetti, 9 e 10, lo sguardo di Daniele è catturato al cielo e si passa dalla contemplazione della realtà del potere umano a quella del potere divino. Ci sono troni e c'è l'Altissimo. Qui descritto come si descrive nella scrittura il re. Il re lo si riconosce dal fatto che è seduto e dalla porpora, dal suo manto. Chi entra non si può permettere di guardare il viso del re, ma il re è seduto. I suoi servi sono in piedi, il re è seduto. E poi pensate a come si descrive, oppure anche la visione di Isaia al capitolo 6, vede un lembo del mantello e comincia a gridare, ahimè sono perduti, i miei occhi hanno visto il re della gloria. C'è il Signore che è seduto su un trono alto ed elevato, eccelso, e poi lui è seduto e c'è il manto, come qui. Si menzionano troni e poi la sua veste. La sua veste è candida come la neve. Le bestie sono là che masticano le ossa e devono mangiare la carne, e quindi sono immediatamente associati al rosso, mentre il capo di Dio è candido e la sua veste è candida. Pensate alle proteste di innocenza che leggiamo nel secondo libro di Samuele in bocca a Davide, quando lui dice che non è responsabile della morte di Saul, non è responsabile della morte di quello e di quell'altro, perché non ha steso la mano contro il consacrato del Signore. Il suo capo è candido. E qui si parla quindi di un potere, quello di Dio, che è ottenuto da sempre, e da sempre per sempre non è ottenuto a seguito di scontri, di battaglie, non è a seguito di versamenti di sangue. La prima nota di Dio è quella di un potere legittimo che non versa sangue. Come Adamo in Genesi 1 è un re che non deve neppure nutrirsi di carne, perché deve mangiare solo l'erba e i frutti degli alberi, il re primordiale è un re che non ha bisogno di usare la spada, è un re mite. Beh, così il re celeste è tutto bianco. Poi il candore della neve richiama il candore della luce, e infatti nei Salmi si dice che il Signore è colui che si avvolge della luce come di un manto, perché il manto rivela l'identità della persona che così è vestita. Uno vede uno che si aggira in peli di cammello e viene detto al re, allora il re dice, hai rivisto Elia. Oppure si va in guerra e dice, mirate al re perché è vestito da re, poi lui aveva dato le vesti, proprio dice, tutti mi riconoscono dalle vesti, e così mette l'altro, e quindi l'altro era se comincia a gridare e poi non era re, però normalmente è dall'abito, e quindi si riconosce l'abito del lutto, l'abito della sposa, l'abito del sacerdote, è l'abito che dice l'identità della persona. E così la luce dice l'identità di Dio, che è il vivente, è la fonte della vita, proprio come la luce rende possibile la vita. Allora, la luce la troviamo nel colore della neve e nel candore della lana. E poi il trono, che è fuoco, pensate alle immagini della visione del carro della gloria di Ezechiele 1. Si parla di colui che ha assiso, non descrivendo chi ha assiso, ma descrivendo il carro che lo porta. Non si azzarda mai a levare lo sguardo al volto del Signore, e però da ciò che più è vicino puoi dedurre qualche cosa di Dio. E quindi Ezechiele, dal toro, dall'aquila, dal leone, dalle sembianze di uomo, ha un'intuizione di colui che è la fonte della fecondità, colui che è inafferrabile come l'aquila, colui che dà la morte e dà la vita come il leone, il mistero di Dio che se lo vedi uccide, l'interrogativo che poi attraversa il libro di Ezechiele: il Signore dà la vita o dà la morte? Perché appunto sembra essere leone, ed è il ritratto con le fiere, con i viventi, ma i viventi, le chayot che si vedono poi nel libro di Ezechiele sono le fiere che uccidono, appunto. Si intravede qualche cosa di Dio e lo si descrive da ciò che è vicino a lui, e anche Ezechiele vede l'immagine dell'elettro e del fuoco, come qui, oppure come nel Salmo, che si dice che le fiamme guizzanti sono i tuoi ministri, il fuoco che è apparso a Mosè presso il rovente, il Signore che fuoco ardente. E poi le ruote che in Ezechiele 1 indicano l'imperscrutabilità delle vie di Dio, perché queste ruote contengono ruote dentro ruote e si muovono simultaneamente nelle quattro diverse direzioni. Anche lì Ezechiele dovrà parlare del senso della storia, cosa sta succedendo? Il Signore ha vie che non sono le nostre vie, il Signore si muove contemporaneamente in ogni luogo e anche in tutte le dimensioni, non solo nelle quattro dimensioni dello spazio, ma anche in alto e in basso, perché quei troni poi sono pieni di ali e pieni di occhi, perché tutto vedono e ovunque si spostano. E quindi le ruote e il fuoco ardente, a cui nessuno si può avvicinare. Il fiume di fuoco introduce, forse contiene pure un tratto già suggerito dall'idea del trono, è il trono del giudizio, così come il fiume del giudizio. E il fiume e il trono si assomigliano, uno viene unto re, viene posto sul trono, si può sedere sul trono, ma ricordate che Salomone è unto re quando è condotto al fiume Gicon, forse perché il fiume serve per la purificazione necessaria nel compimento dell'unzione, che è proprio un passaggio di vita, e quindi c'è una spogliazione, poi c'è la purificazione, poi ci si veste delle vesti del re e si è consacrati. C'è il fiume, ma al fiume ci si va anche per il giudizio, tanto che nei testi mesopotamici, quando si legge si vada al fiume, vuol dire si vada a giudizio, perché il fiume ci può essere anche la divinità del fiume, ma soprattutto si va al fiume per compiere l'ordalia. E quindi non si sa, dice Amurapi, se non sai se una donna ha fatto o no la fattura, il malocchio di cui è accusata, allora si vada dal fiume, si stabilisca un tragitto, un tratto del corso. Se dopo tot metri la donna è dominata dalle acque, la si prenda e le si applichi la condanna. Se invece lei domina le acque, vuol dire che è innocente. Allora si va al fiume perché si va a chiedere al fiume di mostrare l'innocenza o la colpa. E quindi il fiume nel mondo semitico è un luogo di giudizio, esattamente come il trono e la corte, e quindi immediatamente c'è l'immagine dei libri che vengono aperti proprio perché si ha giudizio. E d'altronde il re è soprattutto giudice. Noi siamo abituati a questa ripartizione dei poteri sui quali si fonda la nostra democrazia, ma nel mondo antico, in Israele, il re è il grande giudice, tanto che la parola shofet indica tanto il giudice quanto il capo. Come sapete, i giudici, nell'epoca dei giudici, non sono tanto dei magistrati, ma sono dei capi, perché il grande capo ha la responsabilità della giustizia, perché senza giustizia non c'è vita, non c'è governo. E quindi qui si mostra il grande re nell'atto di ristabilire la giustizia. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Qui è sufficiente che i libri vengano aperti e che Dio si mostri, che le bestie vengano rese inoffensive. Non c'è nessuno scontro. Nelle pagine della mitologia babilonese tradizionalmente si trova lo scontro. Quindi è il primo tentativo, è l'eroe, il campione mandato dagli dèi, deve scappare, quindi torna una seconda volta, poi c'è primo attacco, secondo attacco, faticosamente riesce a prevalere sul mostro ribelle. Nulla di tutto ciò. Qui compare il Signore, i suoi nemici sono dispersi, il nemico fonde come cera davanti al Signore, è reso come fumo al vento, come paglia al vento. Notate che la bestia è ancora evocata ritraendone le parole arroganti. Ma la bestia fu uccisa in maniera definitiva, il corpo è distrutto e gettato a bruciare. Questa insistenza del corpo che riarde nel fuoco indica proprio una morte e una seconda morte, perché il cadavere era solitamente rispettato, ma la dispersione delle ossa indica proprio la vanità assoluta. Quindi pensate alle ossa che vengono, le ossa di coloro che avevano peccato di apostasia, che vengono disseppellite dal re Ezechia e poi riarse sugli altari, questo senso che il male disperde e colui che segue il male, appunto come direbbe Geremia, hanno seguito la vanità e sono diventati loro stessi vanità. E quindi queste immagini ingombranti, queste bestie possenti scompaiono nel fuoco. È sufficiente che il Signore compaia, e quindi l'arma dei fedeli sarà questa, sarà unicamente l'arma del Signore, è il Signore che mette in fuga. E quindi gli autori di Daniele non se ne fanno nulla delle spade dei Maccabei. L'ambito apocalittico è un ambito pacifista, diremmo con una terminologia a noi contemporanea. L'ambito apocalittico mostra come il male, proprio perché ha una radice celeste, è fugato solo dal cielo. Qualcuno giustamente mi chiedeva qualche cosa delle origini di questo male. Nel libro di Daniele ormai, quindi dobbiamo pensare, il capitolo più vicino al libro di Daniele sono i primi versetti del capitolo 6 di Genesi. Genesi 6, che è l'avvio del diluvio universale, con i figli di Dio che si uniscono ai figli degli uomini, è un capitolo importantissimo per l'ambito apocalittico enochico, perché è un capitolo che mostra, da un lato, come dice, tutti i pensieri degli uomini non erano altro che male, e quindi Dio devasta tutto. Dall'altro si dice che erano appena arrivati i figli di Dio, e quindi sembra che ci sia il male dell'uomo, al tempo stesso però ci sia un'intromissione angelica, un mistero, per cui uno dice, va bene, il male si giustifica, si comprende, ha fatto questo perché era rimasto male che quello gli aveva fatto quell'altro, perché è invidioso, perché vuole fare carriera, poi perché è superbo. E noi troviamo tante motivazioni, però in Israele, quando le conseguenze del male sono veramente uno sfacelo, allora si dubita che si possa trovare nel cuore dell'uomo la radice del male. E allora si dice che il serpente antico è Satana, è un angelo. Poi non si danno motivazioni, ma si parla però di questa discesa dei figli di Dio, cioè di esseri divini, di creature divine. E dire che salgono dagli abissi è come dire che discendano dal cielo, perché gli abissi sono il serbatoio comunque di creature sovrannaturali, metastoriche. È come parlare del Leviatano, come parlare di Rab, del Tannin, sono creature non umane. Alle altre bestie fu tolto il potere, e qui siamo sorpresi perché nei versetti precedenti avevamo l'impressione che prima ci fosse il leone, e poi l'orso, e poi il leopardo, e poi la quarta bestia. E invece ora troviamo che la quarta bestia è uccisa, ma le altre ci sono ancora. Questo è un tratto di questa logica apocalittica, c'è cioè una logica illogica, per cui si ignora il prima, il dopo, ma il racconto si tesse anche di contraddizioni, perché è un mondo incomprensibile. E quindi sono sparite, ma ci sono ancora, è la confusione che regna. Ma questo serve anche per aiutarci a comprendere come le quattro bestie siano un'unica realtà, e quest'unica realtà è già stata sconfitta, sciolta, bruciata, eppure ancora viva e vegeta nelle altre tre bestie. Però queste bestie sono trattenute, a loro è dato un potere fino a un tempo stabilito. E qui si ripropone qualche cosa che è preannunciato in altre pagine dell'Antico Testamento. Pensate ad esempio come si stabilisce il regno del Messia, Davide, arriva Samuele, lo unge a casa di suo padre, Jesse, e lui è già unto, è già sceso su di lui lo spirito. Eppure il re è un altro, Saul. Allora, chi è il re di Israele? È Saul o Davide? Vabbè, sul trono c'è Saul, però lo spirito del Signore, l'unzione, ormai abita in Davide. E qui abbiamo qualche cosa di analogo. Le bestie non hanno più la regalità, notate poi come non si usi mai la parola regalità, ma potere. A loro ci sono ancora, perché è dato un tempo, però il potere ormai è già dato a un altro, il figlio dell'uomo. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Allora, anche questo figlio dell'uomo si vede quando è buio, quando è notte. Lui viene con le nubi. Allora, nella Bibbia colui che cavalca le nubi è il Signore, nei Salmi. È lui che arriva, che cammina sulle ali del vento, è il Signore che cammina sulle nubi. Questa è una figura divina. Però sappiamo che nella retorica di Israele, nella retorica di corte, il re ha sembianze divine ed è chiamato Dio. Pensate al Salmo 45. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e Dio lì è chiamato il re, mi sembra che ora sia tradotto, no, è stato messo con la D minuscola, mi pare. Nella versione vecchia della CEI c'era il tuo trono o Dio con la D maiuscola. Qualcuno traduce il tuo trono o divino, perché era un modo, un appellativo a Dio. Anche la donna saggia dice a Davide, quella che finge di avere i due figli che si sono ammazzati, eccetera, dice: tu sei come un angelo di Dio. E poi questo modo di appellare il re con tratti divini è condiviso da Israele come dalla cultura del tempo e di altre nazioni. Quindi c'è uno che è un uomo che ha tratti divini, è un re, uno destinato a essere re, è simile a figlio di uomo. Qua dobbiamo renderci conto che il linguaggio è quello dell'approssimazione, perché Daniele sta cercando di dire con parole di uomo quello che lui vede in visione, e quindi tutto è approssimativo. Nel primo libro di Enoch c'è un'espressione molto chiara che dice: ora dico, mi pare che capitolo 14, ora dico con lingua di carne quello che ho visto. È la situazione di chi deve cercare di tradurre un'intuizione spirituale. E allora queste approssimazioni sono inevitabili. C'è uno che è come un leone, come un orso, come un uomo, appunto. Tanto che nel linguaggio comune si dice il figlio dell'uomo, si dice non uno come figlio di uomo. Simile a figlio di uomo. Uno sente figlio dell'uomo e pensa al figlio dell'uomo che è come l'erba, i suoi giorni come l'ombra che passa, è come il fiore che fiorisce al mattino, vestisce la sera, è come il bruco che viene calpestato. Che cos'è l'uomo? Dire l'espressione ebraica, aramaica, quando dice il figlio dell'uomo, è intrinsecamente collegata all'idea della fragilità, della vanità. Là c'erano il leone, l'orso, la pantera con i denti di ferro, e qui c'è il bruco che arriva, insomma c'è un uomo, appena un uomo. Però questo uomo che arriva sulle nubi del cielo, quindi con tratti divini, sembra assomigliare all'uomo fragile che però in origine era stato costituito re, Adamo, re con il comando di governare su tutta la terra, sugli uccelli del cielo, i pesci del mare, su tutto. E quindi in questo uomo che arriva sembra profilarsi il ristabilimento della dignità dell'uomo, avvilita dal male e oppressa dalla violenza. Ma finalmente arriverà il tempo in cui Adamo ritorna nel suo splendore e ritorna a essere re. L'uomo in quanto tale verrà riconosciuto nella sua dignità, e quindi non verrà più macellato, torturato e oppresso, ma verrà riconosciuto nella sua gloria di re, nella sua aurea divina. Il re era sempre ritratto, anche soprattutto in ambito persiano, e Daniele è importantissimo, riprende tradizioni persiane evidenti, e quindi il re è colui che è circondato dall'aurea, dal farna, parola che troviamo in Oloferne, farna, varena, che poi diventa l'aurea. Anche i babilonesi avevano il melimmu, che era quest'aurea che protegge, che diventa come l'arma del re. Quest'aurea che rivela la dignità dell'uomo ritrovata. E lui giunge fino al vegliardo, quindi qui si parla di Dio come dell'anziano di giorni, come colui i cui giorni non possono essere contati, i cui giorni non hanno fine, e fu presentato a lui. Io qui sento quell'oracolo di Geremia che dice: ecco, ci sarà tra voi uno che avanza e mi presentate vicino, e che può avanzare verso di me, anche perché forse nell'epoca più antica il re, beh, lo vediamo anche Salomone che compie il sacrificio, in epoca arcaica il re solamente si poteva avvicinare al santo dei santi, era lui il grande sacerdote. E quindi il re è il sacerdote per eccellenza del suo popolo e quindi si può presentare al cospetto di Dio. Sapete che si va al Tempio per andare a Dio, per vedere Dio, e il re si poteva presentare a lui. Gli furono dati potere, gloria, e poi ecco che qui troviamo la parola regno, la regalità, come che il potere esercitato dagli altri tre in realtà non fosse la vera regalità, e solo quella del figlio dell'uomo la regalità. Tutti i popoli, nazioni, lingue lo servivano. Là si diceva, si rievocavano i poteri sui quattro lati del mondo, i quattro venti, e qui si dicono tutti i popoli, le nazioni, le lingue che lo servono. Una concezione di un impero universale come appunto poteva essere concepito a partire dall'epoca achemenide persiana, dove c'è il gran re di Persia, che è il re dei re ai confini che coincidono con il mondo conosciuto, con popoli di nazioni, di razze e di lingue diverse. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, partecipa del potere di Dio, il suo regno non sarà mai distrutto. Questo testo, molto importante per tanti angoli della Bibbia, mostra come il Signore desideri la partecipazione della sua stessa vita, e quindi è il potere di Dio che è un potere eterno, e lui rende partecipi del suo potere eterno, così come nel libro dell'Apocalisse ci si può sedere sul trono dell'Altissimo. Non è invidioso, non è geloso, ma appunto c'è un altro che siede con lui. E anche le immagini che troviamo nei mosaici antichi, io penso ad esempio in Trastevere, Santa Maria in Trastevere o a Santa Maria Maggiore, la Madre di Dio seduta in trono indica proprio come è l'umanità che è chiamata a sedere in trono, nel trono del Pantocrator, essere partecipi di questo impero eterno. Daniele si agita. Ecco, ho 5 minuti, lo so, e vi assicuro che finisco puntuale. E Daniele è agitato nell'animo, il minimo che si possa dire. Forse qui il testo aramaico dice come che ha il fiato che non gli si passa più, non gli passa più in gola. C'è l'immagine come della lama che passa nella guaina, che si inceppa, e quindi è come l'idea. Così non riesce più a respirare. E mi accostai a uno dei vicini, quindi sembra che lui sia in cielo, là nella corte vicino all'Altissimo, e domandai il vero significato di tutte queste cose. Prima era pronto, nei capitoli precedenti sapeva spiegare a tutti quello che avevano visto, e quindi dice a Nabucodonosor: oh, ma hai visto queste qua, questa statua, hai visto l'albero significa questo e quest'altro, e poi qua c'è semplicemente scritto Mene Tekel Peres significa questo e quest'altro. Qui invece non capisce più nulla, e gli viene detto: le quattro bestie rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra, ma i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre. Quindi quattro bestie, quattro re, il figlio dell'uomo, i santi dell'Altissimo. Solo che mentre lui sta cercando di capire, in questa seconda parte del capitolo, la parte dedicata all'interpretazione, assistiamo a una nuova visione che appunto serve sempre a farle saltare ogni logica. Volli poi sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, molto spaventosa, che aveva denti di ferro, artigli di bronzo, che divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. E anche intorno alle 10 corna che aveva sulla testa, intorno a quell'ultimo corno che era spuntato e davanti al quale erano cadute 3 corna, e del perché quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti appariva maggiore delle corna. E fin qua capiamo. Però sentite, io intanto stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva. Ma allora siamo tornati all'epoca in cui la bestia non è ancora stata bruciata. E poi si è appena detto che le 4 bestie sono 4 i re e il figlio dell'uomo è l'altissimo, e ora troviamo che però le bestia combatte contro i santi. Vedete che c'è un intreccio tra la dimensione. Quindi a livello sovrannaturale sembra esserci le 4 bestie con col figlio dell'uomo, e nella storia sembrano esserci 4 re e i santi, e però troviamo la bestia che interferisce con la storia, e quindi il corno che colpisce direttamente, aggredisce gli uomini, i santi. Questo è tipico di Daniele, in cui dicevo c'è un'interferenza costante tra le potenze del cielo e gli uomini, la vita degli uomini. E poi questa è una visione ulteriore che Daniele testimonia mentre lui cerca di capire. E anche questo è importante, perché nel libro di Daniele il tempo dell'interpretazione è un tempo di rivelazione. E quando il lettore cerca di interpretare, beh, si deve aspettare una nuova rivelazione. E qui concludo. Siamo in un'epoca in cui non c'è più la profezia, e la rivelazione, la nuova profezia, è data nell'interpretazione delle antiche profezie. E questa profezia di Daniele è data quando Daniele cerca di capire cosa voleva dire Geremia, Daniele 9, che cerca di capire Geremia 25-27. E questo è il tempo del secondo secolo avanti Cristo, ma è il tempo che comincia da questa epoca, in cui i fedeli comprendono come il Signore ha parlato e ora parla nell'interpretazione delle scritture antiche, e la rivelazione sta nella comprensione dell'antica profezia. E quindi qui vediamo che nel tempo dell'interpretazione c'è una nuova visione, qualcosa di nuovo. E però Daniele dovrà cercare di capire chi è questo figlio dell'uomo. Nella storia di questo testo vedremo che da un lato il libro di Daniele, come ho detto prima dell'intervallo, dice che appunto Dio non è geloso, e quindi il figlio dell'uomo è ogni uomo, è la dignità di ogni uomo che è riconsegnata, e quindi il desiderio che l'uomo sia partecipe, appunto lui che è creato a immagine e somiglianza di Dio sia partecipe della vita, della regalità di Dio, e quindi il ritorno di ogni uomo, e quindi a partire dai saggi che muoiono in fedeltà alla legge, a partire da Daniele, a partire da tutti coloro che leggono il libro. E però questa profezia rimane pure aperta, perché questo figlio dell'uomo è descritto come un re che viene, quindi come il Messia, e quindi i testi antichi contengono questo interrogativo: quando viene il figlio dell'uomo? E quindi l'interpretazione di primo Enoch, di quarto Esdra, ma fino al Nuovo Testamento, il figlio dell'uomo. E quindi nella scena del giudizio, nel libro, nel Vangelo di Matteo, troviamo che Gesù è interrogato: sei tu il Cristo? E Gesù risponde citando questi versetti: ecco, vedete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, e il sommo sacerdote che si strappa le vesti. E qua siamo in questa disputa, perché i farisei ci tenevano a rimarcare il figlio dell'uomo come il Messia che deve venire. Mentre i sadducei, vicini al sacerdozio, dicevano che il figlio dell'uomo è il sommo sacerdote che entra a compiere il sacrificio nel Santo dei Santi. E quindi quando il sommo sacerdote arriva con l'incenso nel Santo dei Santi per la grande espiazione, è lui un uomo che entra nelle volute delle nubi dell'incenso e quindi si realizza la profezia. E quindi da un lato una comprensione per cui il figlio dell'uomo è il popolo, è chiunque, è l'umanità, e quindi è il sacerdote, uno dell'umanità, mentre i farisei dicono no, bisogna aspettare il Messia, e Gesù dice ecco il figlio dell'uomo, viene ora, quindi si allinea con l'interpretazione farisaica avvicinando a sé lui il maestro che entra nella sofferenza, entra nel martirio e nella passione, però entrerà nella sorte del regno del figlio dell'uomo. Ci fermiamo qui, ci rivediamo oggi pomeriggio, in cui dovremo cercare di collegare quanto detto così su Daniele a quanto letto nell'Apocalisse. Grazie dell'attenzione.